Bentornati a questo nuovo episodio. Anche oggi si parla di cinema, come sempre nella rubrica Cinema dal Mondo, una rubrica dove spero che posso crearvi un po' di interesse per il mondo cinematografico, un po' da tutte le parti del mondo. Abbiamo visto vari paesi, siamo più o meno verso la lettera M, più o meno, così andando a spulciare. E la scorsa puntata abbiamo visto alcune nazioni ex sovietiche che sono abbastanza interessanti da un punto di vista. Oggi invece andiamo a parlare di due nazioni prima di immergersi la prossima puntata nel cinema dei Paesi Bassi, quindi prima di prepararvi per andare nel cinema, nella cinematografia olandese, che lì c'è della roba molto molto interessante. Allora, partiamo dal Marocco. Questa storia cinematografica di questo paese risale in realtà al 1897 col film Il Capraio Marocchino di Louis Lumière. Quindi fece questo film, questo corto. Adesso io non l'ho mai visto, ovviamente, perché credo che sia andato anche perso. E ovviamente era protettorato francese il Marocco, quindi che cosa significa? Che era molto facile fare film che poi andavano proiettati in Francia. I film furono prodotti e diretti da registi francesi, quindi siccome era un protettorato francese, molti registi francesi andavano a girare lì. Nel 1952 Orson Welles diresse il suo Otello nella città storica di Essaouira. Quindi anche Orson Welles è andato a girare in questa città storica in Marocco. Dall'indipendenza nel 1956, registi e produttori cinematografici marocchini hanno prodotto un numero crescente di film, alcuni dei quali hanno avuto un crescente successo internazionale. Quindi, che cosa abbiamo qui? Abbiamo prima Lumière, Louis Lumière, che fa questo Capraio Marocchino nel 1897, quindi arriva 2 anni dopo il cinema ufficialmente in Marocco, essendo, diciamo, Francia fino al 1956 più o meno. Film furono prodotti e diretti da registi francesi. Lo stesso Orson Welles, un grandissimo, il cinema un grandissimo, senza che io vi faccio la sua filmografia, anche se forse prima o poi la farò, chissà. È andata a girare nel 1952 Otello, quindi in questa città del Marocco. Dopo poi l'indipendenza, che chiaramente hanno prodotto molto di più, quindi sicuramente avranno avuto dei maestri anche francesi, perché ovviamente avranno carpito i vari segreti dai vari registi locali. Come abbiamo detto, nel 1897 viene fatto questo film, queste riprese del Il Capraio Marocchino, come abbiamo già detto. Tra il 1897 e il 1944 molti film stranieri sono stati girati nel paese, come vi ho già detto. Orson Welles è uno di quelli, e viene detto che nella prima metà del XX secolo Casablanca aveva molti cinema come Cinema Rialto, Cinema Vox, che è il più grande in Africa al momento della sua costruzione. Poi ovviamente c'è questo film, qua andiamo nella propaganda più, forse anche più becera, perché io sono un po' contro questi film propagandistici, un po', anche se magari sono fatti anche bene, però, che si chiama Salut Casa del 52, che era un film che brandiva il presunto trionfo coloniale della Francia nella sua missione di civilizzazione nella città. Nel 1944 fu istituito il Centro Cinematografico Marocchino, CCM, l'organismo di regolamentazione cinematografica della nazione. Sono stati aperti anche degli studi a Rabat. Nel 1952, Otello di Orson Welles, che apro parentesi, è un film eccezionale, che a me è piaciuto un sacco, ovviamente anche perché è di Orson Welles, che era un genio, e io poi ho letto un libro di tutte le sue di interviste, mi sembra che era A pranzo con Orson, una cosa del genere, che fa vedere che era una personalità molto difficile questo regista, però era veramente un grande, era un genio, quello poco da dire. E infatti, a mio avviso, il film più bello della storia è Quarto Potere, e io spero in questo podcast che nessuno abbia la malsana idea, spero di no, di fare un remake su Quarto Potere, perché se dovesse succedere, io credo che, penso che mi ritirerei su una collina isolato dal mondo, senza più film, senza più niente, perché sarebbe, a mio avviso, probabilmente la sconfitta del cinema, perché verrebbe fuori un troiaio. Comunque, lui vinse questa Palma d'Oro sotto la bandiera marocchina. Tuttavia, i musicisti del festival non hanno suonato l'inno nazionale marocchino, poiché nessuno dei presenti sapeva di cosa si trattasse. E ovviamente, 6 anni dopo, un certo Mohamed Osfour avrebbe creato il primo film marocchino, che si chiamava Il figlio dannato. Nel 1968 il primo festival del cinema mediterraneo del Marocco si è tenuto a Tangeri, che ovviamente Tangeri è una città nord-ovest del Marocco. Nella sua edizione attuale l'evento si svolge a Tetouan, che è un'altra città del nord del Marocco. Questo festival è stato seguito nel 1982 con il primo festival nazionale del cinema, che si è tenuto a Rabat. Nel 2001 il Festival Internazionale del Cinema di Marrakech ha iniziato il suo festival annuale a Marrakech. Giustamente, perché se si chiama Film Internazionale del Cinema di Marrakech, no, non può essere girato a Zurigo, cioè, quello penso che sia abbastanza chiaro. Poi un film del 73 che si chiamava Su alcuni eventi senza senso è stato proiettato in Marocco prima di essere bandito sotto questo re che era Hassan II. Probabilmente era una cosa probabilmente da bannare, probabilmente, perché le autorità hanno vietato il film dopo la sua prima proiezione a Parigi. Love in Casablanca del 91 è stato uno dei primi film marocchini a trattare la complessa realtà del Marocco e a rappresentare la vita a Casablanca con verosimiglianza. Poi ovviamente c'è un film TV del 2007 che si chiama Bitter Orange, ha ottenuto un ampio sostegno tra gli spettatori marocchini. Poi un altro film del 2008 che si chiama Casa Negra descrive la dura realtà delle classi lavoratrici di Casablanca. Horses of God, Much Love e Gazia sono altri film di questo regista che si chiama Ali Zoua, trattano rispettivamente di criminalità di strada, terrorismo e questioni sociali a Casablanca. Ci sono altri film ovviamente che parlano di cose poco simpatiche, tipo cose criminali eccetera. E Casablanca Beats è diventato il primo film marocchino a essere selezionato per competere per la Palma d'Oro dal 1962. E come studio gigantesco della nazione sottolineo l'Atlas Studios, che è il più grande che c'è nel paese. Il Marrakech International Film Festival si è tenuto nel 2001 ovviamente, e poi come registi ha conosciuto una prima generazione tra gli anni 70 e 90 che hanno aiutato a sviluppare il cinema in Marocco. Come festival sottolineo anche il Festival del Cinema del Mediterraneo, che ovviamente si svolge anche in questo paese. Molti vivono in Francia ovviamente, però i motivi. Il Centro Cinematografico Marocchino è un'istituzione pubblica sotto il Ministero della Cultura per la promozione, la distribuzione e la proiezione di film in Marocco, quello che vi stavo dicendo prima. La maggior parte delle altre organizzazioni legate al cinema e al cinema sono raggruppate in camere di commercio o sindacati, come ad esempio la Federazione Nazionale dei Club Cinematografici o la Camera Nazionale dei Produttori Cinematografici. Quindi quella che citavo prima, il Centro Cinematografico Marocchino, è sotto il Ministero della Cultura. Le altre organizzazioni legate a questa arte sono raggruppate in camere di commercio o sindacati. Qua viene appunto citato la Federazione Nazionale dei Club Cinematografici o la Camera Nazionale dei Produttori, quindi viene citato che effettivamente è così. E questo secondo me è anche una buona cosa, perché molti dicono: ah, ma in questi paesi non c'è legalizzazione. A parte che non è vero, perché qua stiamo vedendo un'organizzazione abbastanza anche capillare, perché sindacati, camere di commercio, eccetera. Abbiamo vari studi. Ah, c'è uno che si chiama Class Studios, non so se è una citazione per me, ma non credo, magari, perché io sono Claudio, quindi però i motivi Class Studios mi verrebbe. Gli studios Cinecittà Atlas, che sono i più grossi, Kan Zamane, Cinedia, Ester Andromeda, e poi ci sono anche degli studi cinematografici e audiovisivi, alcune, la ISCA per esempio, la ISMAC, quindi ce ne sono alcuni effettivamente molto interessanti. C'è anche un paio di articoli che tendo a sottolineare, dove appunto parlano dei vari cinema presenti lì, ma più o meno sono cose che vi ho già detto. E quindi è un cinema molto particolare, perché comunque ha dato vita effettivamente dei buoni film che parlano effettivamente di qualcosa di, che avviene in quel punto. Ovviamente qua vi viene detto che ci sono tanti altri registi che vivono lì, che stanno appunto facendo dei film, come Hassan Helfand, che è un altro regista di lì. È noto per i suoi spettacoli umoristici e comici. Suona il sassofono, viene appunto detto, e ci spostiamo in questa puntata, che secondo me sarà anche più piccola rispetto a quella magari precedente. Andiamo a Nepal, in Nepal, ragazzi. Quindi il cinema nepalese, noto anche come Nepali in nepalese, è l'industria cinematografica in Nepal. Ciò include film in varie lingue, in particolare il nepalese, Maithili e Bhojpuri. Il termine Kollywood è anche usato come, per i film prodotti in lingua nepalese, mentre i film del Nepal prodotti a Yuvarlanpur, che credo che sia una città della Malesia, forse, boh, adesso, vengono noti come Mitialwood. Entrambe queste industrie sono più grandi cinema di visualizzazione del Nepal e sono in realtà collettivamente conosciute come Kollywood. Avevo fatto quella puntata sul cinema dell'India, dove appunto dicevo Hollywood, Hollywood, Bollywood, eccetera. Storia, andiamo a vedere, si dice che la realizzazione di film nepalesi sia iniziato con un film che evito di pronunciare perché è in nepalese, quindi non lo conosco, però è un film che è stato prodotto in realtà a Calcutta ed è stato rilasciato nel 1952, mentre il film Ama, che vuol dire madre, è stato il primo film prodotto in Nepal ed è stato rilasciato nel 64. È stato prodotto dal Dipartimento di Informazioni del Governo di Sua Maestà del Nepal. È stato diretto da questo regista e gli attori principali erano tutti del locale, quindi non erano esteri. Il primo film a essere prodotto sotto una bandiera privata, quindi sotto una produzione privata, fu distribuito alla fine del 1966. Sebbene fosse un film nepalese, ha avuto molti indiani che hanno contribuito alla sua realizzazione. Ovviamente, il governo nepalese fondò la Royal Nepal Film Corporation nel 1971, quindi un po' tardi l'hanno fatto. Ovviamente c'è anche un'età dell'oro, che è l'inizio degli anni 80. Alcuni film relativamente più creativi sono stati realizzati e hanno avuto troppo successo, anzi successo dopo. Il cinema ha iniziato a apparire come una professione più praticabile e il numero di produzioni è aumentato un po'. Dopo l'introduzione di compagnie private nell'industria cinematografica, arrivò il momento in cui venivano realizzati più film e furono molti più accettati dal pubblico. Quindi allora arrivano le compagnie straniere, portano soldi, si rendono conto che il cinema effettivamente è una professione un po' più alla portata di alcuni o alla portata di altri, e iniziano a aumentare le produzioni. Quindi immagino che questo voleva dire gente più professionale, più corsi, immagino che ci sia stato più attrezzature e così via. Quindi questo è il periodo dell'oro. Nel 1990 ha assistito a importanti cambiamenti politici. Il movimento popolare mise in ginocchio la monarchia e la democrazia fu ripristinata. La società ha iniziato a diventare aperta e vibrante. Ciò ha avuto una conseguenza importante per la nascente industria cinematografica. Ha iniziato a crescere rapidamente o a gonfiarsi. C'è stata una crescita senza precedenti del numero di produzioni. In 3 anni sono stati realizzati 140 film. La distribuzione ha iniziato a svilupparsi. La quota nel mercato esistente è aumentata e il mercato stesso si è espanso. Le sale cinematografiche sono aumentate a più di 300. 300 in Nepal non è gigantesco, non è un posto enorme. da quel punto di vista. È un paese piccolo, quindi immaginate cosa vuol dire 300 sale, ed è pazzesco. L'insurrezione maoista in Nepal a metà degli anni 1990 è stato l'inizio della caduta dell'industria cinematografica nazionale. Nel periodo della guerra e del conflitto è stato realizzato un numero molto piccolo di film e il numero di spettatori è diminuito drasticamente. Ha comportato budget più bassi e prestazioni ancora più basse, che hanno portato a un pubblico ancora più piccolo, giustamente, perché se c'è una guerra la popolazione diminuisce, i soldi non vengono certo messi per i film e questo porta a un crollo della produzione di quel paese, ma mi sembra abbastanza normale, ecco, non è una cosa strana. Ovviamente in questi anni di conflitto la produzione si era quasi fermata per ovvi motivi, e l'uscita anche si era fermata per ovvi motivi, perché se c'è una guerra, ripeto, l'ultima cosa che penso io è andare al cinema. Ovviamente dopo tutto questo alcuni registi hanno iniziato a sostenere un nuovo tipo di cinema, hanno denunciato una, diciamo, imitazione dell'estetica di Bollywood e hanno chiesto un'estetica indigena e un approccio più realistico. Hanno realizzato molti altri film che hanno avuto il riconoscimento in patria e anche all'estero e alcuni premi internazionali. Ovviamente nel 2001 è stato realizzato il film nepalese di maggior successo, che si chiama Darpan Chaya. Credo di averlo detto bene, spero di averlo detto bene. Ovviamente nel presente abbiamo l'uscita anche di documentari, arrivano anche quando si calma la situazione, quindi con i maoisti che entrano nella politica tradizionale. Quando succede quello, l'industria iniziò di nuovo a produrre roba, perché si erano calmati tutti, e alcuni film venivano distribuiti e realizzati. Questo periodo segnò anche l'inizio dei film digitali nel settore, quindi nel 2006 inizia il digitale, quindi per ovvi motivi continuano a uscire sale, quindi attenzione, sale, arrivano i primi film di azione, quindi ovviamente nel 2016 arriva il primo film di fantascienza del Nepal con una storia sociale e ha funzionato con successo nei cinema. Quindi arriva nel 2016 la fantascienza, è la prima volta che arriva in Nepal, e il FDB è un collegamento per facilitare la concettualizzazione, la realizzazione, la distribuzione e l'esposizione dei film nepalesi a livello nazionale. Il consiglio tenta di colmare il divario tra l'imprenditoria cinematografica e la burocrazia governativa. Il consiglio è un equilibrio tra le persone in generale, il governo e il processo di produzione cinematografica. Ha lo scopo di agire come salvaguardia degli interessi del popolo, il cane da guardia del governo e il difensore dei registi. Sottolinea ancora una volta che intorno esce poco tempo fa il primo film di animazione, si tratta del 2013, comunque più o meno negli ultimi anni, quindi arriva anche il primo film nepalese d'animazione, chiaramente. Anzi, del 2017 credo che è uscito, perché c'è questo articolo che La Repubblica effettivamente ha sottolineato in questo contesto. Sto vedendo un pochino le immagini, sembra abbastanza discreto a vederlo così, effettivamente nel 2016, attenzione, quindi 2017-2016 arriva il primo film di animazione. E ora andiamo sempre del Nepal alla Cinema Taru, spero di averlo detto bene, comunque Taru, THRU, che si riferisce ai film prodotti in lingua Taru, ovviamente sempre nella regione del sud del Nepal, e in India nella regione del Uttar. Il primo film sonoro di questa lingua è stato rilasciato intorno al 1988, quindi arriva tardi questo tipo di in questa regione, arriva molto tardi. Nell'88 il cinema Taru è cresciuto negli ultimi anni, i film Taru sono visti in varie parti dell'Asia, dove i migranti di seconda o terza generazione parlano ancora questa lingua. Quindi abbiamo avuto questa cosa qua. Allora, io come sempre vi ringrazio dell'eventuale ascolto, spero di avervi un pochino incuriosito. La prossima puntata si torna in Europa e si va nei Paesi Bassi, perché lì ci sarà un pochino da dire. Detto quello, l'appuntamento alla prossima. Ciao!